Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di GoldenEye 007.
Oh, un gioco richiestissimo, uno dei primi veri e propri shooter FPS per console, uno di quelli che sicuramente ha portato avanti il genere. Abbiamo introdotto abbastanza FPS in questa stagione, questo è un altro che ci avete consigliato tantissimo e infatti se volete consigliarci altri giochi avete Spotify, potete rispondere alla domanda che trovate sotto ogni episodio, ce ne sono diverse, ma sugli episodi regolari mettiamo quella relativa a giochi nuovi da trattare. Sentiamo anche i contributi di questo gioco fatti da Ark.
GoldenEye è stato il primo FPS a cui abbia giocato e è stato il primo FPS che mi ha veramente preso e mi ha fatto piacere quel genere di videogiochi, senza parlare della possibilità di giocare in multiplayer locale con i miei amici, con mio fratello soprattutto. Veramente dei bei ricordi di quel gioco. Tuttora ogni tanto quando riesco a organizzarmi tiro fuori il vecchio Nintendo 64 per giocarci. È stato rivoluzionario all'epoca, una cosa così non si era vista ancora, un po' complicato nei controlli, soprattutto per determinate missioni dove c'era la necessità di essere molto precisi. Ricordo quella del treno che era quasi impossibile da finire a livello hard, però a parte quello è stato veramente veramente un bel gioco, mi è piaciuto tantissimo e mi piace tantissimo tuttora.
Dal Growl.
Io di GoldenEye ho dei ricordi fantastici, facevo l'università, avevo circa 20 anni e il sabato sera, dopo aver depositato la mia dolce fidanzata a casa sua, aver fatto il mio dovere di bravo moroso, andavo a casa di un mio compagno di università verso mezzanotte, l'una, dove c'erano degli altri che si radunavano lì e passavamo le nottate a fraggarci a GoldenEye divertendoci come matti. Io ero il peggiore, ma lo ricordo veramente come un periodo delle nottate divertentissime. A proposito di questo racconto, spero che parlerete anche appunto della modalità multiplayer locale che era implementata benissimo e con la quale io, ma penso un milione di giocatori, si sono divertiti veramente un casino. Grazie per tutto e complimenti ancora per il lavoro. Ciao ciao.
E da Vanak.
Visto che è stata fatta una puntata sulle speedrun, forse non tutti sanno che 007 GoldenEye è attualmente uno dei giochi più speedrunnati del mondo. C'è una grossa comunità dietro che fa delle speedrun sull'intero gioco, ma soprattutto su determinati livelli, e si parla di lotte al microsecondo. È estremamente interessante, alcune sono molto belle da vedere e io consiglio di darci un'occhiata. Quindi buona speedrun a tutti.
E sentiamo anche il contributo di Coach.
Ciao Ace, ciao Yuga, ciao ascoltatore dell'enciclopedia. Da fanatico degli FPS anni 90, GoldenEye è una pagina che attendevo da tempo, per tante ragioni. Intanto ho sdoganato il cliché che questi giochi funzionino assolutamente solo su un computer con tastiera e dopo anche mouse. In più, questo gioco ha diverse chicche di gameplay che ora nel 2022 diamo per scontate, ma allora non lo erano affatto. Per esempio ricaricare le armi oppure avere la mira libera. Se ci aggiungiamo una IP come quella di 007, che Oh, è un gran filmone, GoldenEye, con la title track di cantata da Tina Turner e il nostro agente segreto interpretato da Pierce Brosnan, non può che uscire un titolone. Ciao a tutti!
Inoltre, per rimanere sempre aggiornati con gli episodi e coi progetti dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete seguirci sempre su Instagram, dove ogni giorno esce qualcosa a riguardo, quindi potrete essere sempre al pari passo con l'Enciclopedia. Ed inoltre, se volete supportare il nostro progetto, potete farlo seguendo il link in descrizione o andando su enciclopediadevideogiochi.it per accedere al sito di Ko-fi e lasciarci non un Ko-fi, non un caffè, bensì una bella birra e entrare a far parte un po' dell'ambiente dell'Enciclopedia dei Videogiochi, che ormai sta davvero raccogliendo un sacco di consensi. Siamo davvero orgogliosi di tutto questo.
E quindi, se volete supportare, fate come i mecenati, che sono Rick Hunter, Coach, Tevio, Ark, Vanak, Craven, Herschmidt, Growl e Sukhoi 47. Siete sempre di più, grazie a tutti quanti. Se volete supportarci, trovate tutti i link.
E ora prepariamo i silenziatori per le nostre pistole, immergiamoci nelle atmosfere da agente segreto di questo GoldenEye 007 ascoltandoci uno dei brani della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è GoldenEye 007, un gioco sviluppato dalla mitica Rare e pubblicato da Nintendo inizialmente per il sistema Nintendo 64 e poi successivamente anche per Virtual Console, dove si può ancora scaricare, ed è un videogioco tratto dall'omonimo film appunto di James Bond, GoldenEye 007. La cosa molto particolare è che, rispetto a molti giochi alla nomea che hanno molti giochi ispirati a altri media come ad esempio i film, è che non sono all'altezza, sono molto brutti. GoldenEye rivoluziona e contraddice questo stereotipo perché, come anticipato prima, è considerato non solo come uno dei migliori sparatutto in prima persona per quanto riguarda le console, ma anche uno dei migliori tie-in, ovvero trasposizioni videoludiche di un film, della storia.
Questo è dovuto a tanti fattori, perché giustamente c'è Rare dietro, che era famosa per Donkey Kong Country, di cui abbiamo già parlato, e di Killer Instinct, un arcade che è uscito nel genere dei fighting game ed è stato molto apprezzato, continua a essere ancora tutt'oggi apprezzato. Ma soprattutto uno dei fattori che ha reso questo gioco unico è che è uscito ben 2 anni dopo il film omonimo. Il film appunto esce nel 95 e all'inizio del 95 si comincia a intravedere la prospettiva di fare questo gioco, quindi ci sono voluti 3 anni di sviluppo effettivamente completi per poterlo portare avanti, perché anche siamo tra la quarta e la quinta generazione di console. L'idea originale era di fare un platform su Super Nintendo, quindi molto simile all'approccio usato per Donkey Kong Country, mentre poi la stessa Rare, visto che non c'aveva assolutamente voglia di fare questo gioco perché nessuno era appassionato di James Bond, fin quando un Martin Hollis, che era sviluppatore di Killer Instinct associato, si mette a fare la pitch appunto per diventare direttore, gli dicono sì sì, progetto libero, fallo tu, perché appunto lui è un appassionato del franchise. E quindi in 2 anni di tempo subisce tantissime modifiche questo gioco, gioco, però l'idea è quello di fare un gioco 3D, un FPS che da prima doveva essere on rail, quindi stile Virtua Cop con i movimenti automatici, mentre poi diventa un vero e proprio first person shooter con il free roaming, non con l'open world con livelli giganteschi, ma con un bel sistema che ancora tutt'oggi è apprezzato, ecco.
Una caratteristica che contraddistingue lo sviluppo di questo GoldenEye da parte di Rare è l'inventiva, l'innovazione che volevano portare, perché questo gioco appunto era una sfida, perché considerato è stato un po' il primo sparatutto in prima persona per console. Erano già famosi per PC perché i giochi all'epoca erano i Doom e Quake che dominavano il mercato, e quindi su console invece era snobbata anche per questioni proprio di controller. In questo caso il Nintendo 64, nonostante la sua forma particolare e non ancora ottimizzata se vogliamo dire per questo genere, cerca di ampliare, di trovare degli escamotage per farlo funzionare. Infatti anche le prime idee, come diceva Ace, di accostarlo a un rail shooter per semplificare un po' le cose. Invece così non è stato, Nintendo si è opposta e quindi è stato trasformato in uno sparatutto in prima persona. E una delle curiosità che riguarda la ricerca di queste innovazioni è anche dal punto di vista della ricarica delle armi. Una delle idee che circolavano era di poter ricaricare le armi staccando e riattaccando il rumble pack del controller Nintendo 64. Anche questa idea è stata scartata perché è molto macchinosa, però si vede anche già da questi elementi come cercassero, come puntassero a fare un lavoro certosino, vista anche la certa libertà che gli era stata data per ricreare le scene del film e non solo, quindi come succede in altri tie-in, usare delle missioni aggiuntive che non riguardano, che non sono nel film, ma che aiutano a dare elementi aggiuntivi in modo da essere anche più appetibile. Davvero un grande lavoro di sviluppo, e che effettivamente questi 3 anni si sono resi necessari.
Sì, si sono resi necessari anche perché il Nintendo 64 non è ancora uscito, è in vendita solo dal 96 e uscirà in Europa nel 97, quindi c'è ancora un bel po' di tempo prima che arrivi sugli scaffali, e gli stessi sviluppatori non sanno neanche le spec, le caratteristiche per poter creare un gioco, e non sanno neanche come è fatto il controller, perché deve ancora venire fuori la presentazione che avverrà nel novembre del 95. Quindi inizialmente decidono di utilizzare quello che già c'è sul mercato, cioè il Sega Saturn, e di implementare e di usare il controller del Sega Saturn come base di programmazione, diciamo, di quello che era il movimento. Un elemento molto strano, perché appunto prendiamo un esempio di Sega per fare un gioco per Nintendo 64, quindi la console war che continua a esserci con un po' di spionaggio industriale, che renderà i controlli molto diversi da quelli a cui siamo abituati oggi. Se pensiamo che questo gioco è spesso considerato male dai cultori perché è invecchiato male rispetto a quello che offrono tanto gli altri FPS su console, in realtà bisogna considerarlo un po' a 360 gradi, perché al tempo non c'era quasi nulla su console di FPS. C'era Turok, che era uscito da poco tempo, che è comunque abbastanza limitato nonostante sia un ottimo gioco. Ma se pensiamo alla rivoluzione negli FPS su console, è stata data dal DualShock di PlayStation, quindi il doppio analogico. Quando esce appunto la notizia dell'unico analogico presente sul controller del Nintendo 64, si è deciso di far girare i controlli in una maniera molto molto interessante, che secondo me si sposa bene poi con la tipologia di gioco. Non stiamo parlando di Doom e di Quake, dove sei uno che va in giro, corre e uccide tonnellate di nemici, ma sei un agente segreto molto più meticoloso e tattico, e questo si traduce poi nei controlli di gioco. Noi abbiamo la cloche, l'unico analogico per poterci muovere avanti e indietro e ruotare a destra e a sinistra, per fare lo strafe, per guardare in alto e in basso, e soprattutto per fare il colpo preciso abbiamo i tasti C, insomma quelli che stanno nel controller giallo, e il bumper, quindi il grilletto, per poter fermarci e poter utilizzare poi la cloche per poter puntare nella direzione giusta.
Un punto di forza di questo gioco è che si discosta dai classici FPS dell'epoca, come i già citati, dove spari e corri, per una giocabilità più intima, più da agente segreto e più sul realismo. Infatti questo gioco un po' ha creato il genere degli sparatutto moderni, come poi Medal of Honor, Call of Duty successivi, e di conseguenza la ricerca di questo realismo si vede anche dal sistema di bersaglio. A seconda di dove vengono colpiti i vari nemici che si incontrano nelle missioni, avranno delle reazioni differenti. Si aggiunge una personalizzazione, un atto di realismo. Infatti colpendo ad esempio sulle braccia o sulle gambe faremo cadere l'arma o faremo cadere letteralmente nemico, invece colpendolo in testa si faranno i più danni, e si simula veramente l'headshot, il colpo in testa, per risparmiare anche munizioni. Perché un'altra grossa differenza che c'è tra gli altri sparatutto è che le munizioni e le risorse a disposizione del nostro personaggio 007 sono limitate. Non abbiamo più munizioni infinite e armi devastanti, abbiamo armi molto realistiche, ovviamente risorse limitate, e questo incentiva una componente di stealth, perché anche il rumore è molto importante. Noi non potremmo girare sparando all'impazzata, anzi potremmo farlo, ma questo allerterà molto più facilmente tutte le guardie all'interno dello schema e ci renderà la missione estremamente difficile, perché ci rincorreranno da subito. Quindi è premiato un approccio più stealth con armi a silenziatore o anche colpi all'arma bianca, in modo da sconfiggere i nemici facendo meno rumore possibile. Una cosa molto interessante è che anche qui aggiunge all'immersione di un film di spionaggio.
E l'intelligenza artificiale dei nemici è, per quanto rudimentale al giorno d'oggi, ottima, perché parliamo di un genere, l'FPS, in cui i nemici erano solitamente appena ti vedo ti comincio a sparare, ti corro incontro. Qui in realtà c'è un pochino più di intelligenza, nel senso che i nemici possono, se guardano qualcuno dei loro compagni che viene colpito e sentono un rumore, si metteranno a suonare l'allarme, quindi vanno via da te, scappano da te per chiamare altre truppe, per dar man forte e cercare di fermarti. Stiamo parlando appunto della preistoria, diciamo, dell'intelligenza artificiale, però effettivamente è uno dei primi giochi che crea questa sensazione di realismo aggiuntivo, e questo poi ricalca quello che succede effettivamente nelle scene d'azione dei film. Tantissimo del film è messo all'interno di questo gioco, non solo come level design, perché i ragazzi, mentre stavano creando questo gioco, hanno potuto assistere alle riprese del film, che ovviamente era in fase avanzata di produzione, e quindi hanno ricreato con il level design esattamente le location del gioco. E proprio questo approccio del level design, prima ancora di creare le missioni, è stata considerata una cosa anti game design, cioè prima creo il livello e quindi è molto realistico, con stanze anche che non servono a niente perché effettivamente ci sono, e la parte di game design, quindi di decisione di quali sono gli obiettivi, dove mettere i vari bonus, i vari collezionabili che ci sono, appunto le munizioni eccetera eccetera, vengono messi dopo. Quindi c'è un approccio molto meno lineare alla tipologia di gioco e ancora di più realistica, perché appunto tu, da agente segreto che devi essere stealth, a volte ti trovi a fare i salti mortali per entrare dentro una stanza e poi non serve a niente entrare dentro quella stanza. Non c'è mappa, non c'è modalità di controllare esattamente dove andare, dove è l'obiettivo, ma ti viene detto a livello generale sul orologio che abbiamo, che è un altro elemento importante di 007, e dobbiamo insomma utilizzare il cervello un pochino di più in questo titolo.
Questo approccio nell'usare il cervello più che i muscoli per proseguire all'interno delle varie mappe si vede proprio negli obiettivi. Non c'è il classico inizia il livello e lo completi quando hai eliminato tutti gli avversari, tutti i nemici. In questo caso ogni mappa ha un determinato numero di missioni, di obiettivi che dovranno essere raggiunti, e appunto non solo trova la chiave per aprire la porta, ma obiettivi strategici, proprio come nel film, come si confà a un film di spionaggio, un'azione di spionaggio, togliendo un attimo il fatto che sia preso da un film e quindi conosciamo bene o male quello che c'è da fare. Il fatto di andare a prendere oggetti chiave, disattivare un computer, raccogliere informazioni, salvare degli ostaggi, il non colpire gli ostaggi, anche parte di missioni secondarie all'interno dei livelli, aggiunge tensione, pathos e anche un certo feeling più strategico, perché appunto non possiamo andare a testa bassa, anche per i suscitati problemi nello sparare all'impazzata. E dunque un altro approccio estremamente diverso e che discosta ancora di più questo genere di FPS da quelli del tempo.
Poi c'è anche l'elemento rare, perché appunto stiamo parlando di un team guidato da uno che non aveva mai guidato un team prima, Martin Hollis, e da tutte persone che effettivamente erano anche alla prima esperienza, soprattutto per quanto riguarda gli FPS, quindi hanno veramente potuto pensare fuori dalla scatola, proprio perché la scatola non esiste in quel momento. Un altro approccio è quello della grafica, perché sì, stiamo parlando di Rare, e Rare aveva i computer della Silicon Graphics con cui è stato realizzato Donkey Kong Country, ne abbiamo parlato col Dottor Game in puntata. Questi computer servono per creare i modelli di gioco, e quindi vengono creati prima i livelli, prima i vari personaggi, che ovviamente devono essere presi dagli attori, quindi Pierce Brosnan e gli altri insomma che fanno parte del film, e vengono creati questi modelli che al tempo erano anche abbastanza ben definiti. La cosa interessante è che viene utilizzata la tecnica del motion capture, non però con l'approccio moderno, quindi le tute con i vari sensori, ma indossavano delle vere e proprie armature con i fili legati a un computer. Quindi immaginatevi che la capacità di movimento era molto limitata, se uno saltava doveva stare attento di non tirare i fili e staccare tutto quanto. E quindi è stato abbastanza interessante questo approccio con il sistema Flock of Birds che viene chiamato. Se andate su YouTube trovate anche dei dietro le quinte che vi fanno vedere effettivamente di cosa stiamo parlando, ma un modo abbastanza interessante e che poi è lo stesso che è stato utilizzato per alcune delle animazioni di Killer Instinct. Quindi vedete che si parte comunque da una base di Rare, però utilizzata da persone completamente diverse. Questo approccio appunto al realismo con animazioni che sono veramente ben fatte comunque si vede anche poi nelle facce, nelle texture, perché vengono presi gli attori, come ho detto, ma non solo, perché non c'erano solamente gli attori, ma ci sono tantissime comparse che sono gli stessi sviluppatori. Uno dei più famosi, è diventato proprio una specie di meme, una trivia, è il dottor Doak, che è questo personaggio con cui parliamo nel gioco, che è la faccia di David Doak, uno degli sviluppatori tra l'altro più aperti a parlare di questo gioco e super disponibile a rispondere alle domande, perché si fa vanto insomma di questo titolo come rivoluzionario, insomma è molto contento di poterne parlare continuamente.
Sì, è un dettaglio carino e anche buffo che poi mi piace ricordare viene anche ripreso in giochi successivi come Max Payne, dove lo sceneggiatore Sam Blake usa la sua faccia come texture del protagonista, una cosa molto ben pensata. Altra cosa molto ben pensata è che un elemento storico e fondamentale di questo gioco, già citato prima da Ace, è l'orologio spia, che funge un po' da menu, un po' da informazioni all'interno del gioco, perché l'interfaccia è minimale. Abbiamo l'armatura e la salute che si vedono nel momento in cui veniamo feriti a schermo. Avremo una barra unica di energia che, cosa particolare, non sarà possibile ripristinare. Non avremo oggetti tipo medikit, ma potremmo prendere dei pezzi di armatura, i bonus armatura, che ci permetterà di avere una barra aggiuntiva. Situazione molto precaria della nostra salute e che quindi necessita di strategia. Orologio che ci permette di vedere le varie armi. Sono in realtà molte le armi che ci sono in questo GoldenEye, partendo da quella l'arma bianca, appunto i coltelli da lancio, gli silenziatori, passando per le pistole, i fucili, le mitragliette, tra cui il famoso club diventato arma simbolo di questo gioco, via via arrivando anche ai lanciarazzi e ai fucili di precisione. Tutte armi però realistiche, non ci sono, a parte un'arma verso la fine più sul laser, non ci sono armi troppo esagerate, perché puntano apposta su questa componente realistica. Un altro grande lavoro invece, che non abbiamo ancora citato ma che è parte integrante di questo gioco e ancora oggi è invecchiata benissimo, è la colonna sonora e il sound design in generale di questo gioco. I suoni dei proiettili, le fasi concitate d'azione sono rese benissimo, con anche il rimbalzo dei proiettili, una cura veramente maniacale nel rendere i combattimenti e le sparatorie molto molto avvincenti e anche realistiche, se pensiamo appunto agli anni di uscita, ma anche i vari temi rimasterizzati dai sound designer e dai compositori assegnati a questo gioco, che riprendono le varie tematiche, il tipico tema di 007, ma anche i temi che ci sono all'interno del film, e addirittura li migliorano, sono considerati forse anche meglio della colonna sonora del film stesso, a significare quanto puntavano su questo gioco, non tanto dal punto di vista delle vendite, ma dal punto di vista proprio della riuscita di un prodotto completo.
I publisher hanno deciso di regalare a tutti i blockbuster 20 copie di questo titolo, e quindi alzare tantissimo quella che era la possibilità di noleggiare il titolo. Blockbuster al tempo era una grandissima catena di negozi, e effettivamente questo ha fatto innalzare tantissimo quelle che sono le vendite del gioco, perché i ragazzi andavano a noleggiare il titolo, dicevano che bello che è questo gioco, adesso me lo compro, e quindi nel corso del tempo ha fatto tantissime vendite. Nel 98 e nel 99 venderà tantissimo, si attesterà addirittura nel 99 vende copie come il 97 e il 98 messi assieme, quindi immaginate una curva esponenziale, e l'ha reso appunto il secondo titolo più venduto su Nintendo 64. Questo è un'ottima mossa di marketing che è servita, ma è legata soprattutto alla rigiocabilità del multiplayer di cui vi parlavo. Multiplayer che è stato aggiunto alla fine, quindi non è stato fatto nulla di nuovo come animazioni, come sound design, eccetera eccetera, di cui ha parlato Yuga, ma diciamo che c'era già tutto. Multiplayer split screen fino a 4 giocatori, che a differenza di quello che era il multiplayer del tempo è molto più immediato, perché per fare multiplayer al tempo c'erano le LAN, quindi dovevi portarti il computer a casa di un amico per poterci giocare. C'era qualcosina di internet, ma era ancora troppo lento per poter fare qualcosa di vero e proprio. Mentre pensateci, con 4 controller, una console e una TV sei già a posto. Era veramente molto più immediato il gioco di questo tipo, ci hanno giocato tantissimi, e ovviamente il multiplayer metteva in connessione tanti ragazzi e quindi tutti si compravano il gioco. Questo multiplayer molto molto profondo comunque, di cui parleremo tra poco, con tantissime modalità modalità da poter scegliere e anche tante modalità segrete.
Nonostante questo multiplayer infatti sia stato integrato solo alla fine dello sviluppo di questo gioco, come anticipato da Ace, è stato curato però in maniera molto accattivante, perché con 4 persone a giocare contemporaneamente c'è anche il rischio che dopo un po' ci si annoi, e per questo sono state aggiunte varie modalità di multiplayer. C'è la classica deathmatch standard, dove chi fa più uccisioni vince all'interno di un limite di tempo, oppure, tratti anche dai titoli dei film un po' storpiati, dei titoli di 007, c'è ad esempio You Only Live Twice, ovvero si vive solo 2 volte, dove ogni giocatore ha solamente 2 vite a disposizione e l'ultimo che rimane in piedi è il vincitore. Un'altra modalità è quella che si ha solo 1 di energia, se vogliamo dirla così, basta essere colpiti da un qualsiasi colpo per venire sconfitti, e in questo caso alcune armi venivano fortemente in aiuto, perché nella campagna originale sparano più colpi ma sono più deboli, in questo caso sono veramente letali, perché nella rosa di colpi che vengono sparati era quasi certo di colpire qualcuno. E in più c'è una modalità cattura la bandiera, ma non a squadre, c'è una bandiera situata in un punto del livello e ogni volta che qualcuno la prende parte un timer, alla fine chi avrà tenuto la bandiera per più tempo avrà vinto. E una cosa simile c'è anche nella modalità Golden Gun, dove c'è questa pistola che permette di one shotare gli altri giocatori, ma può essere raccolta solo la prima volta. Per poi averla un altro giocatore dovrà eliminare il giocatore in possesso della Golden Gun, un passaparola, un passaarmi alla ricerca di quello con l'arma più forte. Questa varietà, unita alla possibilità di giocare in 4 che forniva il Nintendo 64, ha fatto la fortuna di questo gioco e anche proprio della console stessa, che si ritrova a rivaleggiare con mostri sacri della versione PC. Ed essendo le console ancora più estese come possesso da parte dei giovani più giocate, è davvero un punto cruciale.
Una curiosità sul multiplayer è che non tutti possono essere James Bond, l'agente 007, e invece sì, perché quello che hanno fatto gli sviluppatori all'inizio, Martin Hollis ci ha riso tantissimo, perché effettivamente c'è nella cartuccia questa cosa, ovvero l'utilizzare i vari attori che hanno interpretato l'agente 007, quindi Sean Connery, Roger Moore e Timothy Dalton, sono tutti presenti all'interno del gioco, ma poi Nintendo stessa ha detto no, toglieteli perché sennò bisogna pagare anche questi attori. Invece di togliere, hanno tolto semplicemente il trigger, però loro ci sono all'interno. Hanno optato però per altri personaggi selezionabili, tra cui ad esempio viene in mente Oddjob, che è un personaggio apparso nel terzo film di James Bond, è il classico henchman, lo scagnozzo grassottello asiatico con il cappello che taglia alla Kung Lao di Mortal Kombat, che è presente nel gioco ma è anche uno dei personaggi più odiati all'interno del multiplayer, perché è basso e quindi il puntamento automatico nella versione deathmatch non lo colpirà mai, molto spesso viene bannato dalle partite, anche quelle ufficiali, perché ancora oggi ci sono tornei di questo titolo, oltre che a speedrun continue della modalità campagna, in modo che non puoi utilizzare quel personaggio lì. E insomma, una cosa divertente, come divertenti sono altre modalità aggiuntive che si sbloccano poi nelle 3 difficoltà di gioco, finendo alcune missioni a tempo, cercando di finire più velocemente possibile. Sblocchi ad esempio la modalità Donkey Kong, dove tutti hanno le teste giganti, e tutte cose del genere che sono molto più game e molto meno storia, ma questo gioco è fatto per essere divertente, ecco. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
La nostra storia, quindi le prime missioni di gioco, come succede anche nel film, ci vede nel 1986 in Unione Sovietica, nelle vesti di 007, accompagnati questa volta da un nostro collega, sempre degli agenti 00, in questo caso 006, di nome Alek Trevelyan. Abbiamo il compito di infiltrarci in questo edificio sovietico dove stanno sperimentando delle armi chimiche segrete, e quindi dobbiamo distruggere il complesso piazzando delle cariche esplosive. Però durante la missione dovremmo scappare e il nostro compagno 006 viene lasciato indietro, colpito dal nemico, presumibilmente morto. E quindi le prime missioni fanno parte di questa storia iniziale. Dopodiché la timeline va avanti e la nostra storia si ritrova 5 anni dopo, nel 1991.
Sì, la cosa interessante di questa trama è che ricalca effettivamente quello che succede nel film, quindi lo spoiler, diciamo, ormai è bello che è andato, soprattutto perché stiamo parlando di un gioco che è uscito 2 anni dopo il film, quindi era già vecchio, nonostante fosse il 17esimo film, il primo con Pierce Brosnan. E c'è stato un po' un risorgimento, perché questo attore è stato tanto apprezzato, molti lo associano come il nuovo James Bond del tempo, non il Daniel Craig insomma che c'è adesso, però è una storia che continua e prosegue e ruota intorno al GoldenEye. Che cos'è il GoldenEye? È un satellite che ha addosso un'arma EMP, quindi ha impulsi elettromagnetici. C'era questa nomea, questa cosa di tecnologia insomma nuova al tempo, e stanno parlando appunto di questo razzo che viene spedito nello spazio e può spegnere qualunque congegno semplicemente puntando il suo disco in una delle zone. Quindi la missione continua appunto 5 anni dopo, nel 91, saremo a Severnaya in Russia cercando di capire, investigando una torre di controllo sostanzialmente, perché sospettiamo che ci sia questo razzo che effettivamente viene lanciato, noi non facciamo in tempo a fermare la cosa, e poi proseguiamo negli anni successivi. Cosa interessante è che questo gioco dura veramente tanto, cioè tra una missione e l'altra, tra una mappa e l'altra, delle ventina circa che compongono il gioco, passiamo appunto dall'86 al 91, poi andiamo nel 93 quando viene lanciato effettivamente il GoldenEye, mentre poi ci spostiamo e pian piano ci facciamo strada verso questa organizzazione che sta dietro questo lancio, che è l'organizzazione Janus, che ci vedrà ad esempio andare negli schemi di Monte Carlo, a San Pietroburgo, perché a un certo punto veniamo arrestati. Quindi vedete come c'è tanto di esplorazione da un certo punto di vista, ma anche siamo sempre dentro l'azione, perché veniamo arrestati, dobbiamo fuggire di prigione, abbiamo delle persone che ci ruotano intorno come Natalia Simonova, che è appunto la Bond Girl del gioco, e pian piano ci facciamo strada sempre a spiare le truppe del KGB.
E come ogni film di spionaggio e d'azione deve avere, ovviamente c'è anche il colpo di scena. Scopriamo che il capo di questa associazione, di questa organizzazione malvagia, non è altro che il nostro ex compagno 006, presunto morto nella prima missione nell'intro del gioco. E quindi, una volta ripresoci da questo shock, dovremmo andare ovviamente per la battaglia finale a Cuba, dove risiede la base segreta, per poi ovviamente lo scontro finale, come succede ovviamente anche nel film. Oltre alle missioni standard della campagna single player, c'è la possibilità di sbloccare delle mappe aggiuntive con dettagli nuovi del gioco. Questo è possibile farlo finendo il gioco alle difficoltà più alte, una nella difficoltà Agent 00 e successivamente nella modalità 007, ovviamente la difficoltà maggiore. Questo dà un incentivo per la rigiocabilità, oltre al fatto di poter rigiocare tutte le missioni del gioco scegliendo quella desiderata, in modo da memorizzarsi o giocarla meglio, o in un certo senso cercare di fare un accenno di speedrun. Anche quello non è da sottovalutare per questa modalità di gioco.
Ecco, se uno proprio voleva cercare il pelo nell'uovo, Alec Trevelyan, appunto l'agente 006, è interpretato da Sean Bean, che solitamente è un attore che muore sempre nei film e anche insomma un attore molto famoso, con questo che è uno dei suoi primi ruoli veramente famoso, che però ritorna come cattivo, perché anche Sean Bean come cattivo insomma lo sa interpretare molto bene. Bello anche il modello, perché la texture è molto riconoscibile, di un giovane Stark, citando Game of Thrones appunto, perché era il capofamiglia. Però insomma l'ho trovato molto interessante, ma anche banale diciamo come plot twist questo qua, nel senso che uno se lo aspetta, ma lo stesso sta bene comunque. Il fatto che metterla sul personale, ecco, la fase finale del gioco ci sta tantissimo. Immaginatevi tra l'altro che, a differenza dei film di James Bond dove l'agente 007 parla tantissimo e fa tantissime battute, in questo gioco non dice niente, quindi siamo solo noi a doverlo interpretare in tutto e per tutto, comprese le battute che mi vengono in mente quando succedono alcune situazioni. Sono molto immedesimato nel personaggio. Tutto il resto diciamo del clima e del tema di spionaggio è dovuto a queste cinematiche che ci sono ogni tanto e dalla voce degli attori secondari che ci aiutano a entrare nella trama.
Dopo tutto quello che avete sentito, del quale abbiamo parlato, di questo grande gioco, non poteva non finire bene per la stessa Rare. Hanno fatto un lavoro così appassionante, così, che aveva funzionato così tanto, che non non potevano non chiedere se avevano intenzione di portare nel mondo dei videogiochi anche i titoli successivi di 007. Infatti questo gioco, come detto, esce 2 anni dopo l'uscita del film, ma poco prima dell'uscita del seguito cinematografico. Però in questo caso Rare si tira indietro e decide di andare per un'altra strada, rimanendo sempre con tutti i buoni propositi e gli accorgimenti che avevano creato per questo gioco, sfornando un titolo alternativo che si chiama Perfect Dark, che può essere considerato un vero e proprio successore spirituale di GoldenEye, che infatti ne mantiene gran parte delle innovazioni. Ed è innegabile che questo gioco sia stato importantissimo e sia tuttora importantissimo anche per i giochi successivamente usciti, anche non di Rare. Infatti ci sono dei rimandi, come dicevo all'inizio, per gli sparatutto moderni di adesso, Call of Duty, Medal of Honor, ma anche in altri titoli un po' più particolari come Time Splitters, troviamo soprattutto nella componente multiplayer. Vedete quanto un gioco che dalle prospettive di base molto basse invece è riuscito a emergere all'eccellenza dei videogiochi e negli sparatutto in particolare.
Nonostante Rare abbia preso un'altra strada con Perfect Dark, l'agente 007 ha comunque avuto altri titoli. Tomorrow Never Dies effettivamente non è mai uscito, ma nel 2010 uscirà un altro GoldenEye 007 che ha lo stesso identico titolo, ma è un gioco appunto del 2010 sviluppato da Eurocom e pubblicato su Wii. Un gioco che è una sorta di reimagining più che altro del film ovviamente e anche del videogioco, ma che ci assomiglia ben poco. È fatto da Eurocom, che è famosa, adesso è una compagnia chiusa, ma è famosa per tantissime conversioni che mi vengono in mente di Lethal Weapon di James Bond Jr. addirittura ha fatto, e così tante altre. È quella che ha fatto Maui Mallard in Cold Shadow, per dirci. Tanti giochi tratti da franchise e poca roba completamente originale, però effettivamente si è fatta il nome così. Questo GoldenEye del 2010 verrà poi rifatto con un remake nel 2012 con 007 Legends, che è un remake di questo titolo, non del titolo originale, che è un remake che tutti richiedono a gran voce. Ci sono voci che stanno girando con addirittura dei gameplay moderni HD leaked di questo titolo per Nintendo 64, però effettivamente non è mai uscito. Chissà che sia la speranza, come sapete, quando noi facciamo uscire episodi solitamente si torna a parlare insomma di riedizioni eccetera eccetera. Cosa interessante di titolo 2010 e del suo remake è che non c'è Pierce Brosnan, hanno sostituito l'attore originale e l'hanno fatto diventare Daniel Craig, quindi è un attore che non ha mai recitato nel film ma nel videogioco c'è. Un po' un anacronismo interessante, soprattutto dal punto di vista storico, capire come è stata la riedizione con questo Reloaded, appunto, che era il sottotitolo che ha avuto in Italia, mi ricordo, per distinguerlo dal grande successo in realtà che è appunto il titolo per Nintendo 64. Quindi vedete che c'è un po' di casino, diciamo, per quanto riguarda il gioco in sé, e solitamente con le licenze di film succede sempre così. Chissà che venga veramente questo remake o questa remaster d'HD, prima o poi uscirà, ne siamo certi.
Questo era GoldenEye 007, uno sparatutto rivoluzionario per quanto riguarda il mondo delle console casalinghe, ed è per questo che io ho deciso di dargli 007.5/10, perché questo gioco, nonostante affronti una sfida molto difficile che era quella appunto di portare uno sparatutto in prima persona su console e anche di portare una trasposizione di un film su console, fa davvero un lavoro egregio, generando a suo modo un modo diverso, una genesi genere, di un sottogenere diverso degli sparatutto in prima persona con gli sparatutto moderni. E forse è per questo che non gli do un voto più alto, perché per mio gusto personale preferisco invece gli sparatutto più cacciaroni, come appunto al tempo erano Doom, Quake, Turok e altri titoli del tempo. Questo GoldenEye è più serio e forse un gioco un po' più adulto rispetto agli sparatutto come sono nati inizialmente, ed è indubbio che tutte le innovazioni che hanno portato siano state fondamentali per il resto della storia degli sparatutto e dei videogiochi in generale, per con serie che continuano ancora adesso. L'implementazione delle nuove meccaniche per implementare anche il difficile controller del Nintendo 64 e anche di creare missioni nuove, creare appetibilità su un gioco preso da un film che quindi come storia è già conosciuta, quindi renderlo ingolosire i giocatori, a provarlo, a giocarci, con l'implementazione di un ottimo multiplayer, anche se inserito all'ultimo, quindi chissà cosa sarebbe potuto diventare se avessero sviluppato ancora di più quella componente, e anche l'audio, la rimasterizzazione dei temi principali di 007 con le caratteristiche del Nintendo 64 ne hanno reso giustamente uno dei titoli più importanti di quella console. Un altro gruccio che personale mio è che, nonostante molti giochino ancora adesso con emulatore, e consiglio quindi soprattutto di giocarci su emulatore, anche perché la cartuccia originale ormai si aggira sui $300-400, è molto rara, è molto dispendiosa come averla, non è invecchiato benissimo, soprattutto e anzi principalmente a mio avviso dal punto di vista grafico. Le texture sono ancora molto cubettose, i modelli sono molto cubettosi, ma ovviamente essendo il 1997 non si poteva chiedere di più, se vogliamo, ed è forse quello, assieme al fatto che sia più verosimile che fantasioso, il fatto per cui non mi piaccia dopo tutto così tanto. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare a questo titolo una PP7.5 silenziata, l'arma caratteristica del nostro protagonista con il silenziatore, perché è uno degli elementi che a me è piaciuto di più. È un aspetto del videogioco FPS, quello di essere stealth, che qua comincia a prendere piede, e poi si vedrà insomma con titoli che andranno ad espandere il genere, Metal Gear, Splinter Cell e tanti altri insomma che muovono in quella direzione. Ed è un gioco che a me piace tantissimo per la storia dei videogiochi, perché non è stato un boom, è stato una crescita regolare e esponenziale, ma nel tempo comunque, che l'ha reso veramente un titolo indimenticabile, che ha avuto tantissime persone che ce l'hanno consigliato, ecco. Quindi sicuramente è un titolo che apprezzo tantissimo, e soprattutto io sottolineo ancora una volta l'audio, perché per quanto sia invecchiata male la grafica, dal punto di vista dell'audio, dello score, appunto ne ha parlato Yuga prima, ma il sound design dei colpi, dei rimbalzi di quando spariamo contro i muri eccetera eccetera, dà proprio un feeling da film d'azione, e soprattutto quella specificità che hanno i film di James Bond, un essere azione e spionaggio messo insieme, con ovviamente anche una parte amorosa che c'è sempre, di intrigo eccetera. Però diciamo che quella è una situazione che qua si viene a ricreare e che l'ha reso addirittura più famoso in un certo senso del film stesso, perché solitamente quando si parla dei film di James Bond uno parla del franchise nel totale, e questo è il 17° appunto film sull'agente segreto, ma è effettivamente il gioco più famoso tra quelli usciti, perché ne sono usciti altri ma mai nessuno che ha avuto così tanto successo. Quindi un bel 7.5 se lo merita. Dateci una seconda occhiata, perché se avete magari storto il naso perché dite sì, è un FPS vecchio, ormai la grafica è andata, provatelo con il controller del Nintendo 64 per vedere come si è evoluta la cosa, e soprattutto quanto interessante è quello schema di controllo.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se volete contribuire con un vostro vocale, con un vostro messaggio all'episodio che avete appena ascoltato e anche agli altri episodi che fanno parte dell'enciclopedia, potete farlo lasciandoci il vocale, seguendo i link in descrizione e andando su enciclopediadevideogiochi.it. Come detto, infatti, i vostri audio relativi ai giochi potranno essere inseriti all'interno delle puntate stesse, perché fortunatamente internet, la magia di internet ci permette di farlo, e quindi potete diventare anche voi coautori, se vogliamo dire, delle pagine dell'enciclopedia.
E ovviamente la community è bella larga, insomma gli ascoltatori siete tanti. Io voglio ringraziare anche Alessandro Iron Menzanini che ci ha fatto i complimenti, Lise Lars Luca, ce ne sono tanti, c'è Ryu, c'è Giulio Giantin, c'è Andrea Galavotti, Giovanni Zardin, che è uno che ci dà tantissimi giochi su Spotify e ce li chiede appunto di recensire. Sono alcuni dei tantissimi nomi che tiro fuori da una lista che veramente si sta popolando di persone, giusto per citarvi, perché siete parte di questa grande famiglia che è gli ascoltatori dell'enciclopedia. Ci aiutate ogni giorno a scrivere una pagina in più. Noi lo diciamo sempre degli ospiti, però ci tengo particolarmente a ringraziarvi, perché è un altro segno che il progetto sta crescendo e cresce insieme a voi. Ecco,
noi come sempre ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.
James Tonto si arma, prende lo scudo, la spada e la lancia. Fa sempre ridere.